¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y ayuda pazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Filastrocca per tutti i bambini, per gli italiani e gli abissini, per i russi e per gli inglesi, gli americani ed i francesi, per quelli neri come il carbone, per quelli rossi come il mattone, per quelli gialli che stanno in Cina, dove è sera se qui è mattina, per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci e dormono dentro un sacco di stracci, per quelli che stanno nella foresta, dove le scimmie fanno sempre festa, per quelli che stanno di qua o di là, in campagna o in città, per i bambini di tutto il mondo che fanno un grande giro tondo, con le mani nelle mani, sui paralleli e sui meridiani.
È una filastrocca di Gianni Rodari.
Sono Ilaria, sono qui alla Tre Giorni del Welfare per il Welfare Bar, in cui assieme ai colleghi della mia cooperativa Open Group svolgiamo delle attività di prevenzione all'interno del progetto Guida la Notte del Comune di Bologna.
Ciao, sono Michele Cattani, qui siamo alla Tre Giorni del Welfare, siamo Bologna Cares, è una rete di soggetti che si occupano di accoglienza richiedenti asilo rifugiati. Nello specifico Bologna Cares è una campagna di comunicazione che si occupa di sensibilizzare e informare sul tema richiedenti asilo rifugiati.
Sono Silvia Cestarollo dell'Ufficio Inclusione del Comune di Bologna. Alla Tre Giorni del Welfare promuoviamo tutti i protocolli per le famiglie rivolti ai residenti del Comune di Bologna, con iniziative legate al mondo della cultura, della sanità, dello sport e anche una piccola parte legata al tema degli animali d'affezione.
Si sono chiuse sabato scorso le tre giornate del welfare a Bologna, si intitolavano Bologna si prende cura. Il prendersi cura è un tema molto caro a Psicoradio, quindi le abbiamo seguite, abbiamo seguito alcune iniziative, dibattiti, le associazioni che presentavano i loro progetti. Un po' li avete già sentiti, un po' li sentirete durante questa puntata che ha visto i redattori e le redattrici di Psicoradio spargersi per la città intorno al luogo dove si svolgeva la manifestazione e chiedere alle persone la loro idea di bisogno, e quindi parlare non tanto di iniziative ma di sentimenti e di bisogni, di paure e di solitudini, di lavoro per esempio. Bologna ha avuto una lunga tradizione di welfare nel passato, di cui è stata per molto tempo molto orgogliosa e che adesso va difesa con i denti, perché non è così detto che si perpetui automaticamente. Gigi e Lorenzo hanno fatto due domande al sindaco di Bologna, Virginio Merola, sulle iniziative di welfare della sua città.
Tra tutti i progetti del welfare, qual è quello che si sente più orgoglioso?
Quelli che costruiscono relazione, quelli che riescono a ridare alle persone l'idea di non essere da sole, insomma. E quindi penso che il welfare abbia, soprattutto oggi, debba essere un bene di relazione tra le persone. Quindi lo riscontriamo nelle attività per gli anziani, come quelle per l'handicap oppure per le persone in difficoltà per la casa, ma l'importante è combattere la solitudine. Noi pensiamo che bisogna lavorare per dimostrare che insieme le cose si fanno meglio. È un lavoro faticoso, ma sicuramente l'idea del welfare, quella della coesione sociale e dei diritti sociali delle persone, può aiutare.
Le volevo chiedere, sempre nel campo del welfare, quale bisogno non siete riusciti
riusciti a soddisfare e se chiaramente avete in programma di soddisfarlo a breve termine?
Beh, adesso abbiamo un grande bisogno di case in affitto, perché la città è cambiata, c'è l'esplosione del turismo, quindi ci sono, oltre agli studenti, molte persone che hanno bisogno di trovare alloggio in affitto, quindi ci stiamo concentrando su questo. A breve presenteremo proprio un piano per recuperare molti alloggi da dare in affitto.
Abbiamo sentito parlare di welfare come relazioni, come qualche cosa che riesce a favorire le relazioni. Il contrario di relazione è solitudine. Piero e Isaac hanno fatto alcune domande alle persone su un tema molto delicato, che è quello della solitudine.
Lei nella vita si è mai sentito solo? E se sì, come affronta questa solitudine?
Mi sento sempre solo e comunque non l'affronto.
E quali sono le conseguenze che porta questa solitudine?
Vivo male.
I was walking in darkness with a no sense of direction, then you came.
Visto il lavoro che fai, che quindi ti sposti molto, come affronti la solitudine? Che rapporto hai con la solitudine?
Allora, ci sono vari livelli di solitudine, secondo me. La solitudine più scontata è quella dell'emarginazione sociale. Cioè, quindi, si è isolati perché non si è inclusi nella società. Poi c'è la solitudine, quella là, che secondo me è la più bella, è l'accettazione di essere veramente soli e quindi non attaccarsi, non cercare legami con altre persone e ancorarsi a loro. E quindi io nella mia solitudine sto bene proprio per questo, cioè la consapevolezza che essere soli non dovrebbe essere fonte di paura, ma è come la morte, sappiamo che dobbiamo morire, sappiamo che siamo soli come cosa.
A questo proposito, nel momento in cui una persona affronta un momento della vita particolarmente difficile e su quella linea non riesce ad avere l'equilibrio, quindi cade e si trova sola, non solo sola con se stessa, ma sola a livello sociale, della solitudine che parlavi prima, no? Secondo te cosa può fare?
Allora, secondo me in quel momento non è che uno rimane solo a livello sociale, cioè a meno che uno non si va a disperdere in un posto proprio abbandonato, ci sono sempre persone intorno. Poi scattano secondo me dei meccanismi della paura dell'altro, del sentire il giudizio dell'altro, perché uno sente di essere debole e pensa che l'altro percepisca questa debolezza. Noi viviamo dei tempi in cui siamo estremamente connessi ma estremamente divisi nelle nostre paure. Cioè, quindi invece di avere coraggio del ridere, di scherzare sulle nostre paure, sulle nostre sofferenze, tendiamo a volerci mostrare sempre perfetti e questo ci porta nel momento stesso anche a vedere una persona che è fragile, di isolarla, perché abbiamo paura di essere contagiati. Quindi la prima cosa, secondo me, quando uno cade, è rifugiarsi, tra virgolette, nel proprio essere e trovare quelle forze, secondo me, sempre nei libri. Cioè, nel libro ci sta sempre la soluzione, perché ti dà quella intimità di non essere giudicato e trovare le parole giuste per quel momento che uno sta passando. E poi riandare a affrontare con chi si ha più vergogna. Cioè, secondo me, è quello, avere il coraggio di affrontare con chi c'è quel sentimento di imbarazzo, di vergogna, allora si supera quella paura e quindi quella solitudine. Non aver paura dell'imbarazzo.
Sono Emanuele, operatore del progetto Bada Bene alla Salute del Comune di Bologna. È un progetto dedicato agli over 65, in cui si fanno attività di ginnastica dolce per gli anziani e anche di stimolazione cognitiva, quindi ginnastica per la mente.
Sono Massimo Galletto di Softech. Softech ha realizzato il sistema informativo della città metropolitana di Bologna, che consente a tutti i soggetti, ospedali, comune, strutture, di collocare in modo più semplice, per semplificare l'accesso ai servizi per i pazienti fragili, anziani e disabili.
Rappresento l'Istituzione per l'Inclusione Sociale Don Paolo Serrazzanetti Archilli Ardigò. Insieme a tante associazioni di volontariato del terzo settore gestiamo Case Zanardi, in cui abbiamo aperto un emporio solidale per le famiglie che si trovano in difficoltà temporanea e dove possono andare a fare la spesa. Abbiamo una rete Zanardi di supporto al lavoro.
Mi chiamo Michela, lavoro in XAPS e ci occupiamo di percorsi di formazione e inclusione lavorativa. Lavoriamo per persone che hanno dei disagi per avvicinarle al mondo del lavoro.
Il lavoro è una delle necessità fondamentali delle persone, non solo per la costruzione della vita materiale, ma anche della propria identità, delle relazioni, eccetera. E c'è un progetto che si chiama Insieme per il Lavoro. Vincenzo è andato a vedere come sta funzionando.
Progetto Insieme per il Lavoro ci spiega che cos'è, come è nato, quando è nato.
Allora, il progetto Insieme per il Lavoro nasce a maggio 2017, nasce con un protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna e l'Arcidiocesi di Bologna. È un progetto che dura per 4 anni, è rivolto a tutta l'area metropolitana, le persone possono candidarsi al progetto e vengono conosciute e si cerca di costruire una proposta per un reinserimento lavorativo. Non si muove immediatamente con l'attivazione dei tirocini, bensì in relazione con le aziende del territorio, cercando di fare il matching fra le persone che si candidano al progetto e un fabbisogno di personale presente nel territorio.
Dal maggio 2017 a oggi ci può fare una stima di quante persone sono state collocate, tra virgolette?
E ad oggi parliamo di più di 200 proposte di inserimento lavorativo per tutte le persone che si sono rivolte al progetto Insieme per il Lavoro.
Serena Fiorilli, uno dei gestori del canile del Trebbo. Noi siamo TDB, che si occupa appunto della gestione del canile, e al momento siamo qua per fare un piccolo laboratorio per bambini, per coinvolgere un po' la cittadinanza al di fuori delle gabbie del canile.
Chiamo Giampaolo e sono animatore di gruppi di ascolto nel contesto di supporto e volontariato, e portiamo il modello di Adalberto Barreto presso vari luoghi della città, come possono essere le cucine popolari, il rifugio della solidarietà e in alcune parrocchie.
Lavoro per l'azienda sanitaria, in particolare per il centro screening che si occupa di prevenzione.
Il resto di queste interviste che abbiamo fatto lo sentirete nelle prossime trasmissioni. E prima di finire, un tema così centrale oggi, che è quello della paura. Claudio, Barbara, Sara hanno avvicinato le persone chiedendo loro di qualcosa di molto intimo e privato, che è di che cosa hanno paura.
Lei ha parlato di alcune paure, giustamente, che riguardano ciò che è esterno, no? A noi, al mondo, all'ambiente. Invece riguardo a delle paure proprio sue personali, che vengono dall'interno, non so, per esempio la solitudine, piuttosto che paura di perdere il lavoro.
Onestamente vivo una vita di fede, quindi mi fido, per cui ho un lavoro, una famiglia, ho dei figli, ho degli amici, oddio, e quindi onestamente pensare di essere soli o pensare di non saper come fare se c'è, si trova una situazione di imprevisto, no, potrò soffrire, potrò stare male, ma paura di non riuscire a superare una situazione in questo momento non c'è, sono molto sereno.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground?
La sua paura più grande?
La paura mia personale è di morire dopo aver sofferto tantissimo. Negli ultimi 10 anni sono morto 5-6 volte, ma mi hanno proprio, sembra che esageri, ma sono veramente morto emoglobina 5, ecco, per dire, quindi completamente anemico, però dolore fisico 0. La paura che oggi poi i primari mi dicono, ma noi ci hanno insegnato a non dover far soffrire la gente, quindi io mi sento in una botte di ferro quando vado nei miei 2 ospedali che mi conoscono. Neanche la morte, perché secondo me la paura della morte è un po' una forma di egoismo. Vorremmo tutti venire di 200 anni e poi a fare cose sulla terra. Quindi la mia paura è quella di soffrire in prima persona, o di vedere soffrire tanto senza poter far nulla le persone a me più care, mia moglie e i miei figli.
Quali sono le sue paure?
Le mie paure personali non ne ho. Penso di aver qualche timore per figli e nipoti, perché vedo un mondo che non mi piace.
Per l'ambito lavorativo, per la loro realizzazione, sicurezza?
Ma un po' per tutti, in particolare l'ambito professionale e lavorativo, perché sono giovani come voi e che non hanno, come posso dire, delle garanzie rispetto alla loro prospettiva di vita. E poi un mondo che sta esplodendo, perché non vedo un brutto mondo, non vedo in Italia, poi in particolare oggi, insomma.
E poi la paura del sindaco di Bologna, Virginio Merola. Le faccio una domanda nelle corde di Psicoradio. Noi ci occupiamo spesso di paure, che è un tema ormai importantissimo. La mia paura, per esempio, è invecchiando, 2 grandi paure, invecchiando di finire nelle mani di una qualche istituzione cattiva o di una badante sadica, oppure, se avrò più forze, di diventare profondamente depressa. Lei che paura ha?
Io ho paura di rimanere da solo, e credo che molte delle nostre paure siano dovute al fatto che ci sentiamo abbandonati. Da qui la necessità di combattere la paura con la vicinanza, con la prossimità, e spiegando che la badante si possono trovare accreditate e certificate, così come altri problemi. Ci sono dei circuiti pubblici o di terzo settore di persone che si impegnano ogni giorno per risolverle.
Però sulla depressione cosa dobbiamo fare?
Sulla depressione non so se dobbiamo promettere una società felice, però il tema della soggettività e della depressione sta aumentando nella nostra società.
When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum, voices calling, voices crying, some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come, and the whirlwind is in the thorn tree.
Come ultima anticipazione delle interviste che poi sentirete nei prossimi giorni, vogliamo farvi sentire un pezzettino di un signore, un pensionato, che girava col suo cagnolino, perché ci ha fatto molta allegria il modo in cui parlava del suo lavoro. Una volta tanto parlare di lavoro in un modo non triste.
Lei lavora, è disoccupato?
Sono un pensionato.
Che lavoro faceva?
lavoravo nell'ambito sportivo.
Era un lavoro che le piaceva, le dava soddisfazioni?
Molto, sì. Anche adesso collaboro ed è una cosa che mi piace. Penso che sia una delle cose migliori al mondo svegliarsi sapendo di fare delle cose che ti piace fare, insomma. Io ho avuto questa fortuna.
Ultima domanda, sempre sulla salute. Lei pensa che dei pazienti che sono in cura presso i centri di salute mentale non debbano svolgere alcuni lavori o possono fare qualsiasi lavoro?
Io penso che dovrebbero essere portati a fare ciò che gli piace. E poi è chiaro che quando viene in una fase di difficoltà accetta sempre tutto, ma non credo giusto. Credo che sarebbe corretto trovare dei percorsi di facilitazione per queste persone, anzi, trovarli prima per loro che per altri.
Send you a song from Timbuktu, where the days are wrong and our pains are new. I could close my eyes and indulge this confusion and let myself imagine you.
Continueremo nelle prossime puntate a occuparci di questi temi, sentendo appunto tutte le altre registrazioni che abbiamo fatto. In particolare per la paura abbiamo anche un'intervista all'assessore al welfare del Comune di Milano, Pier Francesco Maiorino, che ha scritto un libro intitolato Nel labirinto delle paure. L'assessore Maiorino era in prima fila con il sindaco di Milano alla manifestazione che qualche giorno fa ha riempito una piazza di più di 200.000 persone, una manifestazione contro il razzismo. Il fatto che abbia scritto un libro sulle paure e sia tra i promotori di questa manifestazione c'entrerà qualcosa, crediamo. Continueremo ad occuparcene. Se qualcuno di voi ascoltatori e ascoltatrici vuole dirci qualche cosa sui temi di cui parleremo, quindi sulla solitudine, sulla paura, sul lavoro, può scrivere a psicoradio@gmail.com e noi aggiungeremo anche i vostri pareri alle puntate che stiamo preparando.
Ovunque proteggimi, l'ultimo film di Bonifacio Angius, ha vinto il premio come miglior film del Festival bolognese Visioni Italiane.
È la storia dell'incontro tra un uomo e una donna, due solitudini, durante un trattamento sanitario obbligatorio, un TSO, e poi della lotta che queste due persone, che nel frattempo si sono avvicinate, fanno per recuperare il figlio della donna che le era stato tolto. Quindi una lotta contro le pastoie della burocrazia perché questa donna possa ritrovare suo figlio. Questo film ha vinto un premio importante nonostante ci fossero concorrenti registi molto più noti.
Sì, c'erano pellicole come Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, Euforia di Valeria Golino, La terra dell'abbondanza di Damiano e Fabio Di Innocenzo. Sentirete prossimamente la voce del regista Bonifacio Angius in un'intervista che abbiamo realizzato ancora prima che vincesse il premio.
Perché Psicoradio porta fortuna.
E speriamo porti fortuna a tutti noi.
Speriamo.
Questa è la motivazione della giuria. È un film che ha saputo, a nostro parere più di tutti, trattare tematiche sociali senza perdere l'umanità e la naturalezza dei personaggi.
Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, prossimamente sugli schermi clamorosi di Psicoradio.
Abulia, anancasmo,
atto mancato, borderline,
brontofobia, controfobia, dismorfofobia,
feticismo, genofobia,
isteria, malinconia,
narcisismo, olismo, perversione,
sindrome,
stigma, tic, trans, tricotillomania,
uranofobia,
vaginismo,
lustrofobia,
voci,
zoerestria,
zoopsia.
Psicodizionario.
Tutto quello che avreste voluto sapere e non avete mai osato chiedere.
Atto mancato.
Un uomo sta per rendere la sua visita settimanale alla madre, visita che malgrado tutti i suoi impegni non manca mai di fare. mentre tutto preso da pensieri commossi su che buon figlio è, lui che ha tanti impegni, sbaglia di marciapiede e prende la metropolitana in senso contrario. Sbagli, lapsus, dimenticanze, cadute, perdite. Gli atti mancati in realtà non mancano mai il loro obiettivo. Ciascuno di loro segna una piccola vittoria dell'inconscio, che con la distorsione di una parola, con un gesto, riesce a sventare la sorveglianza della coscienza, a scavalcare una barriera, quella della proibizione o della censura. L'atto mancato ridà dignità a tutti i piccoli incidenti della vita quotidiana, agli inciampi, agli errori, sia che ci si inciampi in una parola o scendendo una scala. All'ombra di queste trascuratezze si realizza un desiderio d'amore, un odio consapevole si rivela o viene comminata una punizione per un crimine che non è stato commesso, ma solo segretamente desiderato. L'atto mancato rivela sempre una verità di quelle che si preferirebbe non sapere. Non ci sono mai casualità interiori. Un uomo, tormentato dalle preoccupazioni economiche, sta per digitare il numero di telefono dello studio dove l'attende il suo psicanalista. Intanto sovrappensiero pensa: certo che mi costa. Si sbaglia e compone il codice della sua carta di credito. Da Le 100 parole della psicanalisi di Jacques André.
Voci.
Sentiamo dallo psichiatra Stefano Canini cosa sono le voci.
È una domanda alla quale non si può rispondere in un modo semplice. La prima approssimazione potremmo dire che a seconda di chi rivolgiamo la domanda troviamo risposte diverse. Lo psichiatra potrebbe dirci che è un'alterazione della percezione. Sentiamo qualche cosa col nostro udito, quindi è una alterazione della percezione che dipende da una qualche malattia. Possiamo però allargare un momento anche la nostra visuale. Le voci di Giovanna d'Arco, che voci erano? Forse anche Gesù sentiva qualche voce, credo. Credo che molti ci direbbero che potrebbero essere le voci dell'aldilà. Sicuramente culture africane, culture orientali ci dicono che sono gli spiriti che rimangono in contatto con il nostro mondo. Esperienze che possono anche essere di grande interessante sono le risposte che possiamo trovare, per esempio, da persone che esercitano attività di medium, persone serie, non ciarlatani ce ne sono. Loro ci dicono che sono le voci dei nostri cari defunti con i quali è possibile metterci in contatto attraverso la loro azione. Se chiediamo magari a qualche